Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Ascolteremo mai, mio caro Pagani, la poesia di una briciola.
Un briciolo di poesia?
La poesia della briciola.
Fazzoli, io so che tutto questo finirà con lei che mi legge una poesia. Che cosa intende dire, però?
Ogni tanto rileggo le poesie di Anne Perrier, una poetessa svizzera appartata, nata nel 1922, vissuta nell'ombra, morta nel 2017 a 94 anni. Ha scritto una dozzina di libri, molto brevi, semplici, incantevoli a tratti.
Freni il volo lirico, mi faccia la cortesia. Sì. Che cosa c'entrano le briciole?
Ebbene, la capacità di Anne Perrier è proprio quella di dare voce alle cose semplici, all'umiltà degli oggetti su cui il nostro sguardo passa, cercando quello che supponiamo sia importante, sia appariscente.
Le briciole. Anne Perrier ha scritto una poesia sulle briciole.
A partire dalle briciole, sì.
Beh, se sono pochi versi, a questo punto sono curioso, la può leggere.
Quattro versi, è in francese però.
La legga, poi la traduca, Fazzoli, non si perde in queste inezie.
In queste
però.
Briciole, sì.
Sì, la poesia, per favore.
Allora, si une miette pouvait dire sa joie d'être miette, le rossignol se tairaient. Se una briciola potesse dire la gioia di essere una briciola, tacerebbero gli usignoli.
Non sono sicuro di averla capita, però mi piace. Mi chiedo cosa accadrebbe se le briciole avessero una voce.
Beh, esprimerebbero appunto la loro briciolitudine.
La briciolezza.
Sì, e forse il loro canto sarebbe più profondamente lirico degli usignoli, più ripieno di intima gioia.
La gioia di essere una briciola.
Sì.
Boh, che dire, Fazzoli, la prossima volta che taglierò una fetta di pane ci starò attento.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Davide Brullo, poeta, romanziere, studioso, giornalista. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
In particolare Davide Brullo scrive per le pagine culturali del quotidiano Il Giornale e ha fondato la rivista culturale Pangea. Di recente, insieme ad Alessandro Deò, ha pubblicato per le edizioni Magog l'antologia Mistiche, di cui abbiamo parlato anche qui su Rete 2. Davide Brullo, qual è la sua parola cara?
Dunque, la mia parola cara è lince.
Lince?
Ma è una parola cara perché... Insomma, amo le parole che attraverso magari delle paraetimologie ci possono portare in altri campi. E quindi alla lince si lega una parola arcaica che significa l'incurio, che è la pietra preziosa che secondo i scienziati, chiamiamoli così, medievali, aveva dei poteri taumaturgici e preziosi ed era ricavata dall'urina della lince. Lince proviene dalla parola che significa luce, ma rimanda anche al linciaggio, che è tutt'altro, cioè non significa ovviamente lanciare la lince addosso a qualcuno, ma pietrificarlo nella sua colpa. L'animale elusivo per antonomasia, dato quasi sempre per estinto, mi pareva significare in maniera esatta, forse, il verbo in quanto tale, la parola.
Fra l'altro lei ha intitolato Lince anche un suo libro di poesie. È uscito per Crocetti, se non sbaglio, quindi è proprio una parola chiave anche per il Brullo autore.
Sì, sì, esatto, proprio per questa natura di una aggressività celata in agguato, tra non si sa bene se la lince stia in veglia, come fanno i monaci, oppure sia all'attacco per predare, no? Ma forse Dio è il grande predatore.
È interessante, devo dire, è una parola anche insolita, non l'avevamo mai sentita nelle quasi 90 puntate di questa trasmissione, la parola lince. A me viene in mente una sorta di mezzo militare, se non sbaglio, proprio in forza all'esercito italiano, credo sia un autoblindo o un carro armato leggero, il lince, ma questa volta al maschile, anche quello è singolare notare come quando diventa un'arma si maschilizza lo stesso termine. E anche la radice di linciaggio, devo dire, che nel richiamare questo animale selvatico così elusivo mi ha un po' spiazzato. Bella scelta, devo dire, Brullo.
Poi in verità linciaggio non c'entra nulla con lince, infatti. Perché riguarderebbe forse le leggi di questo lince, che forse è un americano. Ma è bello perché sono i bambini, insomma il linguaggio è giocare con le parole, quindi andare al di là della grammatica, il vocabolario e la morte della lingua, ci insegna Rimbaud.
E allora, a proposito di morte della lingua, quella parola che ogni volta che la sente o la incontra la fa un po' morire dentro, la sua parola grama.
Allora, è chiaro che se uno lavora nel linguaggio tutte le parole sono, sono dei piccoli pulcini o delle piccole bestiole, quindi non si possono non amare. Il nostro è un problema di, come dire, semmai di deformazione nell'addomesticamento. Ad esempio, una parola come resilienza, una parola terrifica non per il valore in sé, che insomma ogni parola può diventare un'aquila, un ratto, una cosa salvifica o benefica, ma il modo in cui viene utilizzata è così, in modo sbalorditivo, agghiacciante per quel che mi riguarda.
Sì, è un modo per coprire il pensiero, al posto di cercare la sfumatura, di cercare la precisione. Resilienza è una parola che va di moda e diventa subito uno slogan. Ecco, sono quelle parole slogan, si potrebbe dire.
Sì, sì, esatto, invece bisogna tornare ai neologismi. Eschilo ha inventato, fondatore del teatro, ha inventato un migliaio di neologismi. Io mi domando perché gli scrittori e i poeti siano così legati alle consuetudini del vocabolario. Inventiamo neologismi. Dilagare, parola comunissima, l'ha inventata Dante.
Noi siamo favorevoli ai neologismi, certo. Fazzoli. Si ricorda il nostro neologismo proprio bandiera della trasmissione, che è sprosaccio, sproposito e casaccio.
Parlare a sprosaccio, sì, noi coltiviamo una certa vena per i neologismi. Effettivamente, appunto, la letteratura prima di tutto è gioco, e non questo in maniera riduttiva, ma perché il gioco è una cosa seria.
Sì, sì, proprio non è, appunto, non è esattamente un gioco, ma è un andare in giro alla ricerca della lince, di ciò che è estinto, ma di ciò che in verità sta al confine tra il miracolo e il miraggio.
Brullo, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie mille,
grazie,
buona giornata.
Buona giornata.
Impara il sumero. In questi mesi avrà notato Pagani che il sumero presenta alcune difficoltà.
Sta scherzando, alcune difficoltà, è tutta una gigantesca difficoltà. Mi chiedo se e dove ci siano facilità.
Ecco, a parte queste piccole difficoltà,
piccole,
queste medio-grandi difficoltà, devo dire che queste sono dovute anche al fatto che non abbiamo testimonianze del sumero parlato, essendo la lingua scomparsa migliaia di anni fa.
Già, nessuno la parla più, tranne noi, che Fortunelli, sì. Visto che lei insiste perché io parli il sumero.
Qualcuno lo deve pur fare, Pagani. Una difficoltà a volte è capire quando una frase sia una domanda.
Suppongo che non ci fosse la punteggiatura nei caratteri cuneiformi.
E suppone bene. Gli esperti però hanno notato che in alcune frasi che sono probabilmente delle domande, gli scribi replicavano l'ultima vocale, e questo probabilmente è l'indizio di una certa tipo di pronuncia.
Quindi allungavano l'ultima vocale per domandare qualcosa a?
O forse l'accentavano, come facciamo peraltro anche noi. Così la frase Arad lusce lural zu ha una doppia U alla fine.
Zu.
Zu, bravo. E che cosa significa la frase?
Dica lei, sì, che è un po' di tosse.
O servo, quell'uomo è forse il tuo re?
Ecco, appunto, lo stavo per dire io, sore.
Probabilmente, sì, sicuro, probabilmente la pronunciavano, come facciamo noi, con una forte accentazione finale. Arad lusce lural zu, zu, proprio come se ci fosse un punto di domanda.
Arad lusce lural zu.
Bravissimo. Cose che il Pagani non ci dorme la notte. Era da un po' che non tornava la rubrica dedicata alle sue angustie linguistiche notturne, Pagani. Mi dica, che cosa ne impedisce di prendere sonno?
E Fazzoli, è una bella gatta da pelare.
Certo, capisco, ma mi dica di che
è una
si
gatta
tratta.
Da pelare.
Ho capito, si faccia coraggio, di che si tratta, su via.
Ve lo sto dicendo, Fazzoli, è una gatta da pelare.
Ancora, e quale sarebbe sta gatta da pelare?
Oh, oggi è più di coccio del solito, Fazzoli. L'espressione una gatta da pelare, l'espressione.
Sì.
Non riesco a dormirci la notte.
Ah, capisco, non ci dorme. Oso a malapena chiederle per quale motivo.
Beh, Fazzoli, faccia lei. Intanto, chi ha mai visto pelare una gatta? Non è mica una mela. Ma poi cosa vuol dire? Perché non si dice, ad esempio, pettinare una gatta o tosare una gatta?
O scuoiare una gatta.
Fazzoli, lei è un mostro.
No, non mi fraintenda. In verità temo che l'espressione che non la fa dormire derivi proprio da usanze antiche legate all'uso di pellicce di gatto. Guardi, ho qui il telefono, cerchiamo insieme su internet.
Io starei attento, fossi lei, sì, a cercare gatti scuoiati su internet o espressioni del genere.
Ormai è fatta. Senta qui, in Inghilterra è attestato già nel 700 il detto There are more ways than one to skin a cat. Ci sono tanti modi per scuoiare un gatto, che significherebbe più o meno che ci sono tanti modi per fare una cosa difficile.
Va bene, ma posto anche che sia questa l'origine del detto, perché in italiano è diventato pelare?
Beh, il verbo pelare in origine ha proprio quel significato, togliere i peli, pelare. Sente che la radice è la stessa.
E in effetti mi sa che non ci avevo mai fatto caso. pelo, pelare, certo.
Si pela una pelle, le si tolgono i peli prima di conciarla. E qui leggo anche che sempre in Inghilterra si riteneva che le pelli di gatto fossero difficili da lavorare se si aspettava troppo dalla morte dell'animale, perché diventano molto rigide.
Raccapricciante, ma vero? Grazie. E saprebbe dirmi anche perché gatta e non gatto, visto che in italiano, a parte nelle canzoni di Gino Paoli, generalmente diciamo gatto al maschile?
Ah, questo qui non c'è scritto, ma credo proprio che nell'italiano medievale il termine generico per riferirsi ai gatti fosse al femminile.
Al femminile? In che senso?
È un po' come facciamo ancora oggi con le tigri. Al femminile, non diciamo un tigro per indicare il maschio della tigre, ma diciamo sempre una tigre, e secoli fa era lo stesso per i gatti, anzi per le gatte appunto.
Fazioli, grazie. Lei ne sa più di internet, secondo me ha fatto un errore catastrofico nel cercare gatti scuoiati, devo dire, però è un vero pozzo di scienza.
Faccio del mio meglio e lei stasera cerchi di dormire.
Io ci provo, però adesso l'immagine dei pelati, ovvero di qualcosa a cui si toglie il pelo legata alla conserva di pomodoro, sarà probabilmente il prossimo motivo per cui non dormirò la notte.
E... sì. Lei non è mai contento, Pagani, no. Ma sempre qualcosa che non va. Abbiamo risolto il suo cruccio.
Sì, che adesso al suo posto ho davanti, da un lato i pelati, i pomodori, e dall'altro scene apocalittiche di gatti scuoiati.
Deve imparare a essere forte,
Pagani. Gatti, Fazioli, gatti scuoiati.
Sia
gatti.
Forte. Sì, controlli la sua immaginazione.
Non ci dormo, Fazioli, non ci dormo, cosa
si
devo
calmi,
dire?
Si ci calmi.
Dormo, non ci dormo, ci penso tutta la notte.
Venga, terminiamo la seduta a microfoni spenti che è meglio. L'esausto personale di bordo e il personale medico vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.